Poco tempo fa dall'Afghanistan ci giunse la tragica notizia della morte di due italiani. Subito si affrettarono a dire i mezzi di informazione che non erano stati uccisi, probabilmente morti per una stufetta difettosa o per le esalazioni di ossido di carbonio. Questa notizia era stata smentita dicendoci che non era possibile, in quanto pare che la stufetta fosse elettrica. Insomma, è finita che non ci hanno mai detto di cosa sono morti i due cooperanti italiani. Ma a parte ciò, ripensavo a questa notizia perché nei vari telegiornali o giornali, così en passant, venne detto che cosa ci stavano a fare quei due italiani, tra tanti altri, insomma, in Afghanistan, non essendo dei militari. Ebbene, facevano parte di un programma finanziato dall'Italia sul rinnovamento o il coordinamento della giustizia in Afghanistan e in particolare a Kabul. Bene, visto che la giustizia coordinata, sponsorizzata, coadiuvata e comunque finanziata dall'Italia produce casi come quello di Abdul Rahman, che viene condannato a morte perché vorrebbe cambiare religione, beh, un altro grande successo del Made in Italy. Stamattina diversi giornali parlano della questione, rassicurandoci, dicendo che forse non lo ammazzano più. Kabul ferma il processo al convertito, è un titolo in prima pagina di Repubblica. Perizia psichiatrica per salvare il cristiano che rischia la morte. Altri giornali ne parlano, anche il Corriere della Sera, per esempio. Continuo da Repubblica, tutto da rifare. Il giudice che doveva emettere la sentenza su Abdul Rahman, l'afgano accusato d'apostasia per essersi convertito al cristianesimo, ha rinviato gli atti alla procura, affermando che l'istruttoria compiuta è viziata da irregolarità. Chissà se questo vizio di irregolarità lo ha preso direttamente dalla terminologia italica che sta appunto coadiuvando tutto ciò con i soldi dei contribuenti italiani. Inoltre, Rahman verrà sottoposto anche ad una perizia psichiatrica perché i suoi familiari sostengono che non è in possesso di tutte le facoltà mentali. Buoni quelli, prima l'hanno denunciato, la moglie in testa. Mi piacerebbe così sentire una dichiarazione della signora Bonino al riguardo, che fu così convinta nel sostenere la necessità di invadere l'Afghanistan proprio per migliorare le condizioni di vita delle donne. Beh, la signora con cui vive questo povero Rahman pare che di togliersi il burqa non solo non ne ha alcuna intenzione, e addirittura ha spedito il marito in galera con probabile condanna a morte, denunciandolo per apostasia. E poi leggo all'interno: il fratello ha detto che soffriva di forti disturbi mentali. Una via d'uscita che non fa perdere la faccia a nessuno. L'infermità placa anche i mullah che lo volevano morto. Però lui ha detto: non sono matto, proprio in un'intervista di domenica scorsa a Repubblica, e sono pronto a morire per la mia fede. Cioè, non sono matto, ma sono pronto a morire per la mia fede. Curiosa contraddizione in termini. E Repubblica si prende la briga anche di intervistare Hamza Piccardo, che è segretario nazionale dell'Unione delle Comunità Musulmane d'Italia, che dice: io, cristiano passato all'Islam, difendo la libertà di scelta, perché il Corano dice non ci sia costrizione nell'Islam, è un diritto dell'individuo cambiare religione. Quindi, insomma, questi giudici di Kabul si appellano al Corano, ma secondo Piccardo il Corano dice l'esatto contrario, cioè che l'Islam non può essere costrizione. E intanto anche in Iraq la libertà di stampa pare che sia, quella di religione, beh, insomma, lasciamo perdere, ma anche la libertà di stampa pare che sia veramente un grande traguardo raggiunto. Leggo dall'Unità, pagina 9. Arrestato scrittore curdo. Uno scrittore curdo è stato condannato a un anno e mezzo di carcere per aver diffamato Massoud Barzani. la diffamazione ovviamente secondo i giudici. Uno dei due principali leader curdi, Barzani, presidente del governo autonomo del Kurdistan iracheno. Il caso ha sollevato pesanti interrogativi sulla libertà di stampa e di espressione nell'Iraq del dopo Saddam. Kamal Karim, nato in Iraq ma in realtà con cittadinanza australiana, in un primo processo era stato condannato addirittura a 30 anni di prigione. In un secondo processo la condanna è stata ridotta a un anno e mezzo. La sua colpa è di aver scritto un articolo su un sito web curdo in cui accusa Barzani e il suo Partito Democratico del Kurdistan di corruzione e abuso di potere. Poi, più avanti, sempre con l'accusa di diffamazione del governo regionale curdo, il 17 marzo è stato arrestato Awes Awesi, un insegnante di scuola superiore, per un articolo sul giornale Aulati in cui denunciava la corruzione. Insomma, non si può neanche pronunciare la parola corruzione in Iraq, che come minimo ti schiaffano in galera. Se ti va bene, è andata peggio agli ultimi 30 corpi decapitati che sono stati ritrovati proprio ieri, di cui si parla sui giornali stamattina. Intanto la guerra in furia, l'ultima è questo rimpallo di responsabilità, cioè i giornali titolano stamattina, come per esempio Fa Repubblica in prima pagina, Baghdad e battaglia tra truppe USA e sciiti, 18 morti. Non solo a Baghdad, poi dei colpi di mortaio hanno raggiunto anche l'abitazione di Muqtada al-Sadr, o rifugio che dir si voglia. Ecco, però poi stamattina gli Stati Uniti, insomma il comando delle truppe d'invasione, smentisce, dice non siamo stati noi ad ammazzare 18, poi sono anche di più, ma comunque il conteggio si era fermato a 18 ieri sera, sciiti, però al-Sadr sostiene che erano truppe statunitensi quelle che hanno aperto il fuoco su questi sciiti, che secondo gli Stati Uniti inizialmente erano dei miliziani armati, ma che secondo Muqtada al-Sadr erano solo dei civili assolutamente disarmati, e così. Poi la settimana che si è chiusa è stata una settimana di tristi ricorrenze, in particolare mi riferisco al 24 marzo, che 24 marzo, anniversario del colpo di Stato in Argentina, ma in un altro 24 marzo di qualche anno dopo, cioè dell'80, veniva anche assassinato Monsignor Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador. Ecco, nel frattempo l'Argentina di Kirchner non vuole più l'oblio, e fino a qualche anno fa questo 24 marzo non veniva neanche citato, oggi diventa con il nuovo governo, non solo per merito ovviamente del Kirchner, ovviamente per merito dei tanti argentini che si sono ribellati alla legge dell'oblio, ecco, ora è diventata una ricorrenza molto importante, con grandi manifestazioni sulla memoria e soprattutto con richieste di togliere indulto e amnistia, insomma dell'impunibilità dei genocidi. Intanto negli stessi giorni, insomma, Kirchner e il suo governo ha annunciato qualcosa che fino a qualche anno fa era una bestemmia antiliberista, e cioè ristatalizza l'acqua. Con il precedente governo l'acqua era stata completamente privatizzata. Indovinate chi se l'era presa? Ma Suez, un nome che ricorre spesso ultimamente. Così, forse la multinazionale con base in Francia avrebbe preferito non avere tutta questa pubblicità, prima per l'OPA dell'Enel, ora per il calcio nei denti che riceve dall'Argentina, che l'ha sbattuta fuori. Semplicemente Kirchner ha dichiarato che alla Suez è stata ritirata la concessione. Oltretutto, insomma, le aveva combinate tutti i colori, perché aveva anche distribuito in parte dell'acquedotto di Buenos Aires acqua avvelenata, insomma praticamente tossica, con molte tracce di sostanze non stupefacenti ma che facevano molto male all'organismo, per cui questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. altro che vaso e altro che goccia. E adesso la rete idrica argentina sarà per il 90% nelle mani dello Stato e il rimanente 10% in azioni distribuite ai lavoratori di tutti gli acquedotti, dal primo degli ingegneri all'ultimo degli operai. Avranno il 10% del controllo. Bene, insomma, altro che inversione di tendenza, l'America Latina continua a darci delle così notizie di speranza, però nel frattempo scusate, ecco, sull'unità dimenticavo che stamattina si parla di Argentina. Maurizio Chierici, dal titolo L'arca di Noè a Baires, ricorda quei tempi. Chi sono i tuoi amici, scrive Chierici, perché telefoni 5 volte al giorno alla stessa ragazza, sempre a messa nelle chiese dei preti comunisti, mai alla partita, che argentino sei, colonna sonora dell'Argentina di 30 anni fa. I tavoli dei caffè continuavano a chiacchierare e la gente correva in ufficio a far la spesa, tutto normale, ma non tutti venivano considerati normali. Per capire l'angoscia che gli uomini forti disperdono attorno alle caserme, forse non servono bandiere e celebrazioni o le piazze traboccanti di una Buenos Aires ripiegata sulla memoria dei 32.000 ragazzi buttati via. Celebrare, d'accordo, ma per evitare che l'orrore si ripeta. Meglio approfondire i meccanismi della paura messi in moto dal potere, un filo avvelenato che impone la solitudine di massa, quasi più sconvolgente di un massacro. Chi sopravvive continua a pensare soffocato dalle ombre che lo circondano. Così nella prima pagina dell'Unità, Maurizio Chierici. Poi c'è una notizia che è scomparsa, o anzi non è mai apparsa per quel che ho potuto vedere sui giornali nostrani, eppure mi sembrava abbastanza seria come cosa. Due attentati con morti e feriti a La Paz, nella capitale della Bolivia, ora governata da Evo Morales. Hanno messo due potenti ordigni in due affollati alberghi. Alla fine il bilancio è quasi miracolosamente basso, data la foto che ho visto in internet, cioè uno dei due alberghi praticamente era completamente sventrato. Due morti e 7 feriti per ora. Tutto ciò accadeva proprio il 23 marzo, pochi giorni fa. Ed è una cosa molto strana, perché poche ore dopo i reparti antiterrorismo della polizia boliviana hanno arrestato un cittadino statunitense, un certo Lestat Claudius de Orleans, un esperto in esplosivi che era in Bolivia con un passaporto saudita. Ma comunque questo signore è strano, pare che sia un fanatico religioso, aveva fatto diversi attentati in altri paesi, aveva fatto esplodere ordigni anche in Argentina, non erano riusciti a catturarlo, ma pare che si sapesse da parte dei servizi così di intelligence del Cono Sud che questo Lestat Claudius era irresponsabile. In alcuni casi è stato rilasciato nel giro di pochi mesi quando era stato precedentemente arrestato. Insomma, adesso pare sia stato proprio lui a far saltare in aria due alberghi a La Paz. Dopodiché la notizia non ha avuto sviluppi, da noi forse neanche è mai arrivata. Il Evo Morales in persona ha accusato gli Stati Uniti di cominciare la destabilizzazione della Bolivia. Speriamo che così non sia e che si tratti solo di un, insomma, definirlo folle poi sarebbe anche imperdonabile, perché questi che fanno saltare in aria alberghi, poi quando li pigliano riescono sempre, quasi sempre, insomma, a dare una biografia di sé da mezzi matti, però insomma temo che non sia un mezzo matto. Comunque sia, potrebbe sempre aver agito per proprio conto e non su incarico di qualche organizzazione che ha sede più a nord della Bolivia. La notizia che spero cominci a vedersi, non so, in questi giorni, chissà domani, per oggi solo Radio Popolare mi pare l'abbia riportata, questa serie di manifestazioni a cui milioni di immigrati hanno partecipato in tante città degli Stati Uniti, la più numerosa a Los Angeles, almeno 500.000 migranti, cioè immigrati residenti negli Stati Uniti, in stragrande maggioranza messicani. Ovviamente i giornali messicani, che potete leggere via internet, hanno dato molto risalto ieri a questa serie di manifestazioni a Los Angeles, a Chicago, Atlanta, Denver, Phoenix, Milwaukee. tutti contro le nuove restrizioni che l'attuale gabinetto Bush vorrebbe imporre. Lo slogan che li univa tutti era un immenso "ya basta", insomma adesso basta, sulle misure anti-migranti, le umiliazioni, gli abusi, le umiliazioni, eccetera, eccetera. Dunque, ora rimanendo brevemente sugli esteri, torno ai giornali italiani, lasciando quelli via internet, dove sull'Unità c'è un'interessante intervista ad Amir Perez, il nuovo leader dei laburisti, che ricorda vagamente Emiliano Zapata. È un po' più in carne, un po' più cicciotto Perez, però insomma questa faccia bonaria, simpatica. Beh, Zapata era più ascetico, non rideva mai, però insomma saranno i baffi. In ogni caso il tipo si rende ancora più simpatico in questa intervista, dicendo: dico che i palestinesi sono i nostri partner, così il richiamo in prima pagina. Poi all'interno: i palestinesi nostri partner, l'unilateralismo non ci aiuta. Amir Perez, leader dei laburisti, racconta la sua Israele. Un paese solidale sia con i cittadini ebrei che con quelli arabi. Un paese più giusto, solidale, uno Stato che non viva la propria identità ebraica come ragione di discriminazione verso la minoranza araba. È l'Israele che Amir Perez, 53 anni, sogna di realizzare alla guida del partito laburista. E poi racconta anche delle sue origini, originario del Marocco. E invece il Corriere della Sera va a intervistare il leader di Hamas, Ismael Haniyeh, se così si pronuncia, che dice: israeliani, fidatevi di Hamas, speriamo che così sia, cioè che si possano fidare di Hamas, chissà, staremo a vedere. E passando agli interni, torno sull'Unità, prima pagina, dove Lidia Ravera commenta il fatto del fratello che ha sparato alla sorella per motivi, secondo lui, di onore. Chissà se hanno mai giocato insieme Bruna e Giovanni. Inizia così l'articolo di Lidia Ravera, di cui vorrei leggervi un breve passo. Quando dice: il mezzo sorriso compiaciuto, l'arroganza ebete, gli occhi piccoli e senza luce di quel volto un po' equino, tutto inclinava verso quella forma di demenza, tutto inclina verso quella forma di demenza che consiste nell'obbedire a vecchie regole, a rituali morti e sepolti, barbarici. Con la sua felpa gialla, le spalle larghe, la bella statura, più che altro Giovanni Morabito sembra un campione sportivo. Davanti al fotografo si è messo in posa, fieramente fissa l'obiettivo, come se avesse battuto un record o vinto una medaglia. Non aveva bisogno di dichiararlo che non si vergogna e non si pente. Il suo atteggiamento parla per lui. Poteva risparmiarcela la sua dichiarazione, però l'ha fatta. Si è detto orgoglioso di aver lavato nel sangue la colpa di sua sorella. E poi più avanti, qual era la colpa? Bruna, come migliaia di altre donne, si era separata dal marito, aveva iniziato una nuova relazione, era rimasta incinta col nuovo compagno, aveva dato alla luce un bambino. Secondo i codici di quel pezzo di mondo impigliato nel passato, stava lì il disonore, in quel bambino. Stava lì la colpa che avrebbe offuscato l'immagine della famiglia. E quindi un'altra vittima dell'integralismo cattolico. Poi su Repubblica ci sono due pagine ai calvari dei pendolari e treni, insomma un anno terribilis quello che è trascorso. Chissà cosa faranno le FS, qui vengono definite ancora FS, ma io mi chiedo se la S sta per Stato o per scatafascio. Comunque, ritardi record, carrozze piene, sporcizia, le FS corrono ai ripari. Ecco, l'anno nero dei pendolari, chissà che ripari. Poi, insomma, immagino che sia già stato dato ampio risalto al numero di questa settimana di Diario, dove Enrico De Aglio, direttore, ci mette in allarme su possibili brogli elettorali dovuti allo scrutinio elettronico che sarà utilizzato per la prima volta in Italia nelle elezioni politiche grazie al decreto legge del 3 gennaio 2006. E, si leggeva su Diario: le regioni interessate sono quattro, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, regioni importanti, chissà perché proprio queste quattro regioni? Beh, guarda caso, sono proprio le quattro regioni che prima erano amministrate dalla destra, poi si sono buttate a sinistra, come dice Totò, e adesso a queste quattro regioni i ministri candidati, oltretutto per Forza Italia, vogliono applicare, cioè a 11 milioni di elettori vogliono applicare questo scrutinio elettronico, che prevede che un operatore inserisca i dati su un computer in ogni sezione. I dati vengono copiati su una chiavetta USB, le chiavi sono inserite in un computer che le invia quindi al Ministero dell'Interno. Questa operazione, non necessaria e non richiesta da nessuno, costa 34 milioni di euro ed è stata assegnata a trattativa privata per motivi di urgenza, certo, stante il brevissimo lasso di tempo disponibile, secondo Stanca. È stata vinta, guardate un po', da Accenture, chissà se si dice Accenture, così si scrive, magari è Accenture, EDS e Telecom Italia. Ora, De Aglio fa notare che il figlio del ministro dell'Interno Pisano è partner di Accenture e che EDS è proprio la società, ma guarda un po', coinvolta nei brogli, forse presunti, chissà, elettorali in Florida nell'elezione di Bush, ma proprio l'EDS, ma guarda un po', che si vede che tutte le altre erano impegnate e allora è toccato ripiegare sull'EDS. E quindi De Aglio aggiunge che in caso di contestazioni ci vorrebbero mesi per confrontare il voto cartaceo con quello elettronico, mesi di instabilità assoluta e con un Presidente della Repubblica in uscita. Stamattina il Corriere della Sera riprende la questione perché c'è una denuncia di Giulietti dei DS, l'autorità garante per la tutela dei dati personali, leggo dal Corriere della Sera, esaminerà con la dovuta attenzione la segnalazione del deputato Giulietti sulle modalità di svolgimento dello scrutinio elettronico in quattro regioni, Liguria, Lazio, Puglia, Sardegna, che alle recenti amministrative sono passate dal centrodestra al centrosinistra per pochi voti. Poi più avanti leggo il piano messo a punto dai ministri Giuseppe Pisano e Lucio Stanca con il decreto legge 1/2006 prevede l'arruolamento a trattativa privata di circa 18.000 operatori informatici reclutati da una grande società di lavoro interinale che verranno sparpagliati nelle 12.680 sezioni elettorali. Il loro compito è quello di informatizzare i risultati dello scrutinio che poi tramite la chiave USB consegnata a mano al trasmettitore di seggio verranno inviate al Milano. Ora, insomma, non credo che verranno perquisiti prima, per cui se uno si porta una chiavetta sua con i dati che gli para lui, magari al momento di consegnarla a mano a quell'altro può fare uno scambio. Ma vabbè, comunque. Giulietti dice: fa benissimo Prodi a mantenere i toni bassi, anche perché non siamo noi a parlare continuamente di brogli, come invece fa il Presidente del Consiglio. Ma sullo scrutinio elettronico c'è un problema di metodo. Le rassicurazioni sulla protezione di dati così sensibili non possono certo venire da due ministri in carica che poi sono anche candidati di Forza Italia alle elezioni. Ecco qua. Comunque stamattina il disastro economico occupa molto spazio sia su Repubblica che sull'Unità in particolare. Addirittura la fascia rossa dell'Unità riporta l'ultima edizione di Newsweek, che ha dedicato la copertina al signor Bellachioma, e dice Newsweek: il pericolo reale che l'Italia di lui lì pone all'Europa è economico. Durante il suo governo la quarta economia d'Europa è diventata l'anello debole, da un tasso di sviluppo dell'1,8% l'Italia ha rallentato sino allo zero, cioè è a niente. Che vinco perda, l'Europa dovrà fare i conti con lui per molti anni. E poi l'Unità si chiede all'interno come mai questo ritardo nel consegnare la trimestrale, insomma adombra l'Unità la possibilità di una tale voragine nei conti pubblici che sarà veramente dura poi per l'Unione se dovrà governare. Dai 10 ai 18 miliardi la presunta correzione per la manovra B sui conti pubblici, l'Unione insiste, presentate la trimestrale. Poi sotto c'è un'intervista all'onorevole Enrico Morando che dice: la situazione da gravissima a disastrosa. Però allegria. Ma dunque, poi torno su Repubblica perché, beh, a parte sulle sparate di ieri, il solito show, questa volta da Napoli, tutte le foto lo ritraggono, alcune con una sciabola finta in mano, altre con un corno contro il malocchio, vabbè, comunque c'è Repubblica che si è presa anche la briga di intervistare un sinologo che smentisce il fatto che i cinesi comunisti bolliscono i bambini per farne concime, ma adesso non ci voleva forse il sinologo, ma la cosa che più mi ha colpito della prima pagina di Repubblica è che Milano si sveglia dal sogno del cavaliere e che poi all'interno, a pagina 9, eccola qui, ci ricorda che Berlusconi è stato, dopo Craxi, il secondo milanese a Palazzo Chigi. Ora la sua città lo vede in caduta. Allora, se l'apporto di Milano all'Italia è stato questo, speriamo che non si verifichi non c'è due senza tre, comunque sia, forse Milano andrebbe commissariata, così la smette di produrre simili personaggi per la politica e l'economia italiana. E concludo con una rubrica legata allo sport. Accidenti, non parlo mai di sport, ma stamattina ho qui davanti sull'unità la rubrica, se la trovo, eccola qua, è sparita, mannaggia, no, perché dovete capire che c'è un enorme inserto sull'unità che con tutti i simboli delle liste, ecco, l'ho eliminato. La rubrica Controcampo di Luca Bottura, che inizia così: Guariniello indaga, Capello si dopa ancora. Rassegna stampa, non senza una certa inettitudine, La Padania scippa al defunto settimanale satirico Cuore, uno storico titolo a suo tempo dedicato ai socialisti. Scatta l'ora legale, panico nell'Unione. Cuore torna in edicola per uno speciale numero celebrativo dedicato agli alleati padani di Previti e Dell'Utri, recuperando un titolo altrettanto storico: Hanno la faccia come il culo. Parlando al Corriere, il Sampdoria Kutuzov difende il leader bielorusso Lukashenko dicendo: non è un dittatore, ha tanti mezzi e sa come convincere i cittadini, è come Berlusconi. Subito dopo un comunicato del Politburo bielorusso su Kutuzov: è come Berlusconi, lo vai a dire a tua sorella. Un minuto dopo, Kutuzov deportato in Siberia. Sconcertante rivelazione su Milan-Fiorentina 3-1, Viola erano in vantaggio, ma poi lo scrutinio del risultato è stato affidato al figlio di Pisanu. E finisce sotto inchiesta l'allenatore della Juve Fabio Capello. Nella stessa intervista all'Espresso, il tecnico della Juve ha infatti dichiarato che da giocatore si dopava e che voterà Guariniello. Che voterà di nuovo Berlusconi. È la prova, ha dichiarato il PM Guariniello, che si dopava e si dopa ancora adesso.